Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
E buongiorno, meraviglioso pubblico di Feed. Quest'oggi è la classica puntata in cui, al posto di leggere cose interessanti, cose che ci fanno accrescere, che ci danno cibo per la mente, ci affacciamo all'attualità. Ci affacciamo all'attualità e vediamo un po' le notizie, la stampa italiana in principale, ma anche in realtà vedremo qualcosa di estero, e ci aggiorniamo su quello che sta avvenendo nella politica e nel mondo. Quindi buongiorno e bentrovati.
Salve.
Qui su Feed. Buongiorno chat, buongiorno Fede,
buongiorno.
Come state, splendori? Buongiorno. Ciao Mirwell, Giovanni, si sa niente di nuovo sul pallone spia cinese? Andremo a vedere se qualche notizia, qualche novità c'è. Lorenzo, ciao Omar, farai mai una cogitata con Landini della FIOM? Non credo proprio. Il rassegnato stampa a poche ore dall'inizio di Sanremo, non potevate rendermi più felice. Sì, è iniziato ieri Sanremo, da quanto... Sì.
Oggi? Oggi che giorno è?
Credo ieri, dovrebbe essere stata la prima serata.
Ma come,
ieri?
Non comincia martedì?
Boh. Oggi è martedì.
Oggi comincia? Ah, lol.
Ah, oggi, perfetto. Ah, a poche ore dall'inizio, cioè nel senso... Ok, perfetto. Buongiorno, ciao Goyu. Oggi è le 14.30, notizia che non mi muove di nulla l'esistenza.
Come le 14.30? Di pomeriggio inizia? Perché c'è tutte le pre-interviste.
Sì, ci sarà pre-intervista.
Ma non è mia sorella, è già San via.
Muoio via dicendo. Ah, perché tua sorella giusto lo deve seguire. Sì. Povera. Bella Rick, bella Fede, bella Valerio. Ciao Manuel. Maratona Sanremo, non credo, Goyu, non credo. Solo se arriviamo a 6.000 abbonamenti. Se arriviamo a 6.000 abbonamenti, facciamo Maratona Sanremo, promesso.
Facciamo il Masseo della situazione.
Ti pensi adesso, arriva uno che... Esatto,
arrivano mi vai mazzi!
Chi è che regala 4.000 abbonamenti adesso? Così facciamo. Necessito di rassegnazione. Ricky, devi dire al doc Rosso che ci sono plurimi articoli pubblicati nella relazione tra ovaio policistico e ADHD. Ah, ok, beh, vabbè, diglielo. Cioè, nel senso, scrivigli, diglielo tu. Non è...
La ruota di scorta,
grazie anche a Zambelli. Due grazie. Nuovi in fuga dagli zombie.
Bravitosi.
Quindi ho deciso di leggere un po' di stampa, visto quello che è accaduto, ragazzi. Adesso, a parte gli scherzi, quello che è successo in Turchia e Siria è qualcosa di veramente devastante. Quindi veramente, veramente devastante. Leggiamo e cerchiamo di capire cosa è successo. E poi, ovviamente, in mezzo a questo ci sarà anche politica e via dicendo. Domanda veloce, la ruota di scorta me l'hai appena fatta? Ma sì, certo, siamo qua per rispondere. Mi rifiuto di seguire Sanremo. No, vabbè, cioè nel senso, io l'ho seguito una volta nella mia vita, mi è bastato, non mi suscita nessun interesse. Oggi speriamo di non rassegnarci, allora vedremo. In realtà la stampa italiana riesce sempre a darci motivi di rassegnazione, quindi
sì.
Non si sa mai. Primo commento di una istituzione russa sul terremoto: nessuna base militare russa in Siria è stata danneggiata. Perché Rusda?
No, perché c'è la D vicino all'S, allora si è premuto...
Ma per due volte così, sì, bello, sì, sì. Ci piace. Quindi anche una volta mi sono cavato i bulbi oculari. Bah, vabbè, io in realtà mi ricordo che io seguii Sanremo quando ero una tweet star, quando il mio Twitter era abbastanza seguito, e quindi feci quello che fanno le tweet star, cioè seguivo Sanremo twittando mano a mano.
Aiuto.
Mi sono scavato la fossa all'inferno. E quindi... Se volessi cominciare a informarmi sulla filosofia e farmi una cultura da completo neofita, dove posso cominciare? Che obiettivi si possono raggiungere? Beh, allora, grazie intanto Better Call Nietzsche! Un
Better
abbonamento
Call
regalo,
Nietzsche.
Grazie mille.
Nice Nick.
Allora... C'è una puntata di Daily Cogito, io la consiglio sempre, ti basta cercare su Spotify, ma anche qui su YouTube, Daily Cogito, iniziare a studiare filosofia. È una puntata in cui dico tutti i libri classici, ma anche i manuali che consiglio per iniziare a farsi un po' di cultura filosofica. Questo è quello che consiglio. Ma adesso direi che è giunto il momento di rassegnarci un po', quindi
sì.
Prendiamo la nostra rassegna e vediamo. Andiamo in prima pagina, Corriere della Sera. La scossa, poi l'apocalisse. Devastate terremoto in Turchia e Siria, migliaia di morti. L'Anatolia si è spostata di 5-6 metri. Ieri era 3 metri, adesso 5 o 6.
Grazie Valentina.
Grazie Valentina. 3 metri o 5 o 6? Perché sul New York Times ieri una fonte un po' più autorevole mi dicevano 3 metri. Poi vabbè, sempre devastante.
Ma è l'inflazione.
È l'inflazione, hai ragione. Un'energia 1000 volte superiore rispetto ad Amatrice. C'è un italiano tra i dispersi, aiuti da tutto il mondo. Quei volti dei bimbi salvati tra le macerie, l'inferno di Aleppo e la fuga impossibile. Una frattura lunga 190 km. Ero in trasferta, vivo per miracolo. L'allenatore Montella. I giovani e il lavoro di qualità, poi lo vediamo, di Antonio Polito. Però ovviamente le notizie e le prime pagine sono tutte dedicate al terremoto in Turchia. Peraltro Siria e Turchia, la Siria insomma è ancora in mezzo alla guerra civile, quindi insomma sappiamo abbastanza pesante. Aleppo è stata ridistrutta. La Turchia, una nazione in gravissima crisi economica. L'inflazione in Turchia è praticamente ai livelli dell'Argentina. Erdogan non sta facendo le cose giuste per risanare questo paese, che si sta rinchiudendo in sempre più, diciamo così, una sorta di pseudo-democrazia, sempre meno democrazia, e quindi va così. Sanremo senza Zelensky, invierà solo una lettera, salta il video, stasera via alla gara. Opposizione unite contro Del Mastro, mozione perché lasci, non è bastato l'appello della Premier Meloni ad abbassare i toni, il caso Cospito continua a tenere banco, mozioni parlamentari, un'inchiesta aperta, due querele annunciate, quindi il sottosegretario Andrea Del Mastro al collega di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e da questi riferiti in Parlamento, quindi sembra che si possa arrivare all'eventuale dimissione, però insomma staremo a vedere. Cyber riscatto di 42.000 euro. Gli hacker che hanno fatto saltare la mia fottuta connessione internet per tutta domenica, quindi due giorni fa, e la team che mi diceva: mi spiace, non sappiamo che cazzo sta succedendo, i nostri server sono occupati e i nostri servizi sono sospesi. Io non sapevo che cazzo succedeva. Vabbè, comunque,
la ruota di scorta ha regalato un abbonamento.
Grazie mille, grazie. Ruota di scorta, grazie mille.
C'è
la ruota di scorta.
Grazie al cielo.
Ci mancava un po'. La scossa e l'apocalisse, quindi sia Repubblica sia il Corriere devono mettere la parola apocalisse. Certo, è comunque un disastro, però vabbè. Un violentissimo terremoto ha colpito Turchia e Siria, oltre 3.700 morti, migliaia feriti dispersi. La terra si è spostata di 5 metri lungo 150 km, 1000 volte più forte di Amatrice, aiuti da tutto il mondo. Distrutta Aleppo, la città morta due volte, ragazza 18 mesi è viva coi bimbi tra le macerie. La geopolitica del cataclisma. Caracciolo, la geopolitica del cataclisma, vabbè insomma, io caracciolo ormai non riesco più a leggerlo. Qatargate, Panzeri punta su Borrell per fermare Di Maio, inviato UE. PNRR ed energia, il piano di Meloni. Nessun video di Zelensky a Sanremo, un testo letto da Amadeus. Sole 24 ore, parte con le notizie ovviamente di finanza. A marzo nuovo BTP anti-inflazione, emissione 5 anni dal 6 al 9 marzo, il minimo garantito definito il 3 marzo, con l'indicizzazione rendimenti record al 7-10%, premi fedeltà all'8 per 1000, mutui sorpasso storico, ora a parità di spread il variabile è più caro del fisso. Banche, le tre priorità della BCE: controllo rischi, dati e governance. Domani Henry alzerà il velo sui principali focus di Francoforte fino al 2025, si parla della vigilanza, energia e PNRR, arriva il piano, quindi si va avanti col PNRR, vedremo. Nel 2023 rinnovo di 62 board, 230 donne cercansi per il CDA delle aziende quotate a Piazza Affari, quindi 2023 di grandi rinnovi per la borsa italiana. Terribile terremoto in Turchia e Siria, migliaia di morti, città distrutte, aiuti a tutti i paesi. E questo mi pare tutto per il Sole. Sulla Stampa, apocalisse anche qua in Turchia, quei bimbi sotto le macerie, uccisi dalla speculazione, distrutto il castello romano. Spinta per introdurre una nuova materia pronta, portando gli studenti al poligono di tiro, crepe idea inquietante, fazzolari, insegniamo a sparare nelle scuole. Queste sono proposte di cui non bisognerebbe neanche mettere le notizie, soprattutto in prima pagina. Sono puttanate propagandistiche. Non c'è nessuna possibilità che questo avvenga, però oh mio Dio, le pistole nelle scuole. Il progetto del numero 2 di Meloni, grande sponsor delle armi corte, lezioni di rassegno. Vabbè, ok. Stato o mercato, il governo decida. 200.000 case contro valanga di sfratti, si parla di economia. Il pasticcio del super bonus, boom di cause in tribunale, ma dai, nessuno se lo sarebbe aspettato. Dal PNRR più finanziamenti contro la crisi energetica, arriva il nuovo BTP Italia, uno scudo anti-inflazione. L'ipocrisia del festival, Amadeus leggerà la lettera di Zelensky. Putiniano antisemita, la faida di Pink Floyd. Polly Sampson, moglie di David Gilmour, ha scritto un tweet: sfortunatamente Roger Waters, sei antisemita fino al midollo. Diciamo che non si vogliono più bene in casa Pink Floyd. Avvenire, la furia della terra, Zelensky no a video Sanremo, Il Messaggero, ancora vita sotto le macerie, tremava tutto, ho visto come fatto l'inferno, russi occidentali, il soccorso che unisce, sisma mille volte più forte di Amatrice. Ci mancano solo adesso, ci mancano soltanto le notizie che dicono: vedete che anche i russi hanno un cuore. Ci manca solo la pioggia di articoli che dice sta roba. Resto del Carlino, l'urlo, non la poesia di Allen Ginsberg, Fatto Quotidiano, Turchia, aiuto, terremoto come 130 atomiche, più di 3000 morti. Si indaga sull'incontro fra Graviano e i due B, i due Berlusconi. Vabbè, ok, qui possiamo tranquillamente saltarci a piepare il Fatto Quotidiano, che tanto ormai è sempre più mezzo di propaganda. Andiamo, direi, sulle cose in primo piano. Quindi, La Repubblica, la scossa e l'apocalisse. Inghiottiti dal cratere, scavano uniti anche i nemici. È come se si fosse aperto un enorme cratere in centro, ci sono decine di persone che scavano con le mani tra le macerie, gli altri aspettano intorno di avere notizie dei dispersi. Armaghan è impegnato dalle prime ore del mattino a lavorare tra i detriti nel cuore di Adana, devastata dal sisma. In questa città grande e moderna, la quinta della Turchia, sono venuti giù anche edifici costruiti negli anni 70, un palazzo di 17 piani e un altro di 14. Il presidente Erdogan ha mobilitato 10.000 uomini per i soccorsi nella regione. L'esercito ha mosso soldati da Istanbul, Ankara e Izmir, e aerei militari come C-130 e C-235 per far arrivare al più presto gli aiuti. Ma a complicare le cose ci sono le piogge forti e le nevicate, quindi pure piove forte e neve. Mamma mia, Gesù Cristo. Piove di rotto anche di là del confine in Siria, dove la distruzione è immensa ed esasperata dalla povertà, dalla guerra, dalla mancanza di uno stato centrale funzionale, di un paese spartito tra regime, curdi, turchi, russi, iraniani e americani. Le aree colpite nel nord-ovest avevano accolto già milioni di sfollati dopo 10 anni di guerra civile. Tantissimi vivono nelle tendopoli e in campi come ad Al-Bab. I contrasti in seno alle Nazioni Unite avevano già sabotato in parte le consegne di cibo, medicine e coperte in queste zone. Principali valichi di frontiera come Bab al-Hava sono un'ancora di salvezza per milioni di persone. Grazie Manuel. Ma considerata la distruzione di Hatay, non è certo che Ankara possa aiutare i siriani a attraversare il confine. Cristo Dio. Ah, è veramente un disastro di livelli. Cioè, siamo ai livelli dello tsunami in Indonesia, qua. Ora si attendono gli aiuti. La vera speranza di queste giornate drammatiche è che l'emergenza spinga finalmente i governi a superare contrasti anche antichi per prestare soccorso. Nel 99 la solidarietà reciproca fra Grecia e Turchia, colpite da un grave terremoto, contribuì al disgelo tra i due paesi. Chissà che non funzioni anche tra Ankara e Damasco, che dal 2011 hanno interrotto le relazioni diplomatiche, che nei mesi scorsi avevano tentato un riavvicinamento non andato a buon fine. Mamma mia, la comunità internazionale si è già messa in moto. La NATO, Unione Europea, gli Stati Uniti e moltissimi paesi hanno offerto sostegno, soldi e mezzi. Anche due stati in guerra come l'Ucraina e la Russia, quest'ultima strettissima alleata di Assad, a cui ha dato la forza militare per prendersi la Siria e comunque in buoni rapporti con la Turchia, stanno facendo la loro parte. Israele, che ha da poco rilacciato i rapporti con Ankara, ha dato il via libera all'invio di aiuti, avrebbe offerto assistenza pure alla Siria, paese con cui è in guerra da decenni, dopo aver ricevuto un appello in tal senso via Mosca. Ma il quotidiano siriano filo governativo Al-Watan smentisce la richiesta. La tragedia unisce Turchia e Siria, che non hanno rapporti diplomatici in campo Russia e Ucraina. Israele offre aiuto a Damasco. Sempre, mamma mia, fa sempre effetto, ecco, questo lo voglio dire, fa sempre effetto vedere come in realtà, di fronte alla sofferenza di persone, anche coloro che non si vogliono bene da molto tempo riescono a unire le forze. Questo è peraltro ciò che spesso contraddice quell'idea hobbesiana dell'homo homini lupus. In realtà è molto chiaro nella storia che la sofferenza provoca una spinta solidale che non ti aspetti, soprattutto quando magari ci sono inimicizie, e che magari riesce a far superare almeno temporaneamente conflittualità e via dicendo, che mette in secondo piano le conflittualità, soprattutto quelle ideologiche. Certo, dall'altra parte è triste il fatto che ci vogliono delle tragedie per riavvicinare persone, nazioni, popoli che altrimenti volentieri si autodistruggerebbero a vicenda, però è sicuramente una cosa su cui riflettere, ecco. La stampa, apocalisse Turchia, apocalisse all'alba, sono almeno 3600 le vittime del terremoto che ha devastato la Siria e la Turchia, ma per l'OMS possono arrivare a 20.000, la disperazione di Gaziantep, aiutateci. L'apocalisse ha bussato le porte della Turchia nel cuore della notte, erano le 4 del mattino, una prima devastante scossa di 7,8 gradi Richter ha colpito sud-est del paese, quasi al confine con la Siria, con epicentro vicino alla città di Gaziantep. In città i palazzoni più fragili sono venuti giù come castelli di carte o di sabbia con centinaia di morti. La terra ha tremato e si è spaccata e l'onda si è sentita fino a Iraq, Libano, Cipro, persino in Egitto. Porca puttana. L'Egitto, ragazzi, è tanto distante. È scattato l'allarme. L'Egitto. Tsunami in tutto il Mediterraneo orientale, addirittura nelle coste ioniche dell'Italia. Poi una seconda, una terza, una quarta potente spallata di magnitudo fra 6 e 4 e 6 e 5. E infine uno sciame sismico di più di 1500 scosse. In tutto 7 ore di distruzione e terrore che hanno messo in ginocchio 10 diverse città. Era ancora buio quando le squadre di soccorso sono messe all'opera, un'alba gelida, una pioggia ghiacciata sulle rovine e sui morti, sui feriti sepolti dalle macerie che lottavano per sopravvivere. Lanciavano grida disperate per farsi trovare. Porca troia. Bilancio delle vittime ha però continuato a salire. E nella tarda serata, ieri, erano almeno 3600 morti tra Turchia e nord della Siria. Attualmente il conteggio di questa mattina, ho visto, è sopra i 5000. I feriti almeno 11000.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'OMS dice che potrebbe essere 8 volte tanto, vale dire 20.000 morti. Il più terrificante sisma dal 1939, come ha detto subito, mettendo le mani avanti, il presidente turco Erdogan. Vabbè, mettendo le mani avanti, cosa vuoi cazzo che dicesse? Cioè, a me Erdogan sta sui coglioni, ma sto mettere le mani avanti. Cioè, cosa vuoi fare? Lo stesso Erdogan ha ordinato un lutto di 7 giorni. Il paese si è unito in un sol battito di cuore, ma anche scosso, e alla paura potrebbe seguire la rabbia, anche perché, ripeto, la Turchia è un paese molto molto in crisi, ragazzi. È il momento di rimanere uniti, ha detto Erdogan. Il sisma colpisce un paese afflitto dalla peggiore crisi economica degli ultimi 20 anni, un paese atteso da importantissime elezioni a maggio. Erdogan dovrà prendere delle decisioni che finiranno per pesare, da vedere se nel bene o nel male, su una consistente parte dell'elettorato. Sullo sfondo c'è lo spettro di una polemica mai sopita che riguarda l'edilizia selvaggia degli anni 80 e 90 e la precaria situazione di città come Istanbul, che poggiano sulla faglia anatolica dove gli edifici a rischio crollo sono decine di migliaia. Ci sarà tempo per le polemiche in una campagna elettorale che si annuncia incandescente. Oggi è il giorno dei lutto e delle condoglianze. I cittadini incollati alla TV si consolano con le immagini di una bimba estratta ancora viva dalle macerie e piangono con il padre che ha perso il figlioletto di 2 mesi. Leader russo Putin ha già inviato aiuti in Siria, dove la presenza della Russia è dal 2015 fondamentale per mantenere il potere il regime di Bashar al-Assad, dove sono più di 1000 i morti in un bilancio ancora provvisorio, in un paese sventrato dalla guerra. Erdogan e Putin negli anni hanno raggiunto diverse intese in Siria, questa volta però non c'è da spartirsi i territori, bisogna salvare vite, specie nelle zone controllate dai ribelli e tagliate fuori da tutto. Il tempo stringe, ogni ora è decisiva. Ora, la preoccupazione politica che emerge, abbastanza inevitabile visti il passato di Erdogan, è che lui utilizzi questa tragedia per esempio, rimandare le elezioni. Insomma, Erdogan ha già usato delle tragedie, come l'attentato di qualche mese fa, ve lo ricorderete, che lui ha usato per avviare una campagna contro i curdi, attribuendo al KKK il... no, non è il KKK, come si chiama? No, è il...
Il PKK.
Il PKK, bravissimi, scusatemi. Che sono, diciamo così, è l'ente a cui vengono attribuiti gli attentati curdi in Turchia, di cui Öcalan era il grande capo, grande contestatore del passato, insomma, e quindi l'idea è che lui non abbia assolutamente problemi a usare una tale tragedia per eventualmente rafforzare o prolungare il suo potere. Staremo a vedere. Ovviamente anche la Repubblica, Aleppo, la città morta due volte, rasa al suolo Aleppo, la seconda morte della città martire. Il sisma devasta l'ex capitale economica del paese, già colpita dalla guerra. Stessa sorte per Idlib, la zona che ospita 2 milioni di sfollati è inaccessibile. Quindi insomma anche la Siria, che è un paese, diciamo così, che non aveva granché bisogno di una cosa del genere, ma piove sempre sul bagnato. Il capo, oppure trema sempre sul bombardato a questo punto, cioè nel senso, mi verrebbe da dire, non è pioggia, comunque piove pure, quindi insomma, insomma è una situazione discretamente
benissimo
pesante. Il capo di Wagner sfida Zelensky, un duello in cielo per Bakhmut. Si torna, usciamo dall'argomento del giorno. Prigozhin al presidente ucraino, pronto ad andare a Bruxelles. Meloni sente Macron, la presidente del consiglio si muove in vista del vertice UE. Nel video pubblicato sui social della Wagner si vede l'ex maestro di ginnastica nel cockpit di un caccia. È notte, il rumore dei reattori alza la tensione. Prigozhin si stacca dal respiratore, guarda appena la telecamera e proclama rivolta al presidente ucraino: Volodymyr, quello lì, siamo appena atterrati, abbiamo bombardato Bakhmut, domani sarò di nuovo in volo con un MiG-29, se vuoi ci possiamo incontrare nei cieli, se vinci tu ti prendi Artyomsk, il nome sovietico di Bakhmut, se no noi arriviamo fino a Dnipro. Prigozhin è ormai diventato un imprenditore internazionale con la forza armata, della forza armata con tank, caccia e cannoni privati, miniere e pozzi di petrolio africani ottenuti come pagamento rateizzato delle battaglie vinte. Ma la sua vanteria, più da TikToker che da Top Gun, segnala ancora una volta l'anomala organizzazione che vige tra le forze armate russe. L'esercito di Zar Putin manca di disciplina, a volte di armamenti o persino di vestiti, abbonda invece del mito del coraggio virile e dell'eroismo individuale. Prigozhin non è il solo a pensare di fare accordi con il presidente del paese nemico, tra le fila russe c'è anche il ceceno Kadyrov che minaccia sfracelli e annuncia conquiste. Vabbè, cioè nel senso che il machismo corra molto molto veloce e facile nelle file delle forze armate russe, mi sembra che non ci fosse granché dubbio. Torniamo in Italia, opposizioni unite contro Del Mastro. Cospito, le emozioni perché lasci. Le iniziative di 5 Stelle e PD, si unirà anche il Terzo Polo e Fratelli d'Italia presenta un testo pro 41 bis. In attesa dell'informativa del ministro Carlo Nordio, nel 14 febbraio ieri è stata una guerra di emozioni fra Fratelli d'Italia e opposizioni che in aula intende ritrovarsi assieme. I 5 Stelle hanno depositato una mozione che accusa il sottosegretario di aver abusato dei suoi doveri e recato pregiudizio a indagini di mafia e terrorismo e chiede di avviare la revoca della delega a Del Mastro. Il PD ne ha già depositato un'altra, che censura la rivelazione di informazioni riservate delicatissime per la lotta a mafia e terrorismo, che mostra l'assoluta inadeguatezza di Del Mastro e impegna il governo a chiederne le dimissioni. A questa si potrebbe unire anche Azione Italia Viva. Intanto l'ex guardasigilli Orlando fa sapere che all'invito di Cospito a mandare a parlare con gli altri detenuti i deputati hanno detto con fermezza che erano andati lì a verificare le sue condizioni di salute dopo circa 80 giorni di sciopero della fame. Fratelli d'Italia, a nome di tutto il gruppo, impegna il governo a mantenere in vigore l'applicazione del 41 bis nei casi previsti. Vabbè, insomma, diciamo che in questo è stato fatto un macello, però vabbè. Mattarella, l'Italia via vicina, quindi messaggio di Mattarella Erdogan. L'inferno di Aleppo dopo le bombe, Ankara respinge feriti e sfollati, il confine verso Damasco è sigillato, il nord-est ha abbandonato il suo destino. Chi aiuterà questa parte di Siria? Pochi, ci sono solo la Mezzaluna Rossa e altre ONG, qualche elmetto bianco della protezione civile nata negli anni della guerra, perché se sono in molti a precipitarsi in Turchia ci sono molti distinguo su questa parte siriana della tragedia. Grazie Volkov,
grazie.
Un altro in fuga dagli zombie. Questa è una ricostruzione storica, i terremoti che spinsero Grecia e Turchia ad aiutarci. Vi ricordo che fra Grecia e Turchia c'è un discreto odio fin dalla guerra di Troia, cioè nel senso sono 4.000 anni che questi paesi, queste nazioni si fanno guerre, si odiano e via dicendo. Ciò che accadde nell'estate del 99, io me la ricordo, uno dei primi ricordi che ho, e si parlava tantissimo. Grazie Paolo, grazie mille,
grazie.
Un'altra in fuga degli zombie. Si parlava moltissimo di questo riavvicinamento. In quel caso la distruzione spinse Ankara e Atene, che da più di 30 anni non si parlavano, a collaborare. Morirono 17.000 persone nel secondo terremoto che colpì la Turchia. Grazie anche a Pier Mario.
Grazie
per più 22 mesi di Twitch, quindi siamo a 22 Olè. Mesi di Twitch più 4 mesi di Fanteria Antizombie. Grazie mille per il sostegno così a lungo termine. Il doppio fine cinese e la tregua del Pakistan nel 2004, ancora nel 18 l'Indonesia è stata colpita da violenti sismi, la Cina è intervenuta anche con fini diplomatici, mentre nel 2005 il Pakistan, devastato da una scossa che causò 80.000 vittime, ricevette carichi di aiuti dalla storicamente ostile India. Poi Haiti, soccorsi limitati per volere di Washington. Oltre 200.000 vittime provocò il terremoto di Haiti nel 2010. Cina e Cuba inviarono squadre di soccorso. Washington non negò loro il permesso di operare sull'isola, ma li chiusero vicino a un aeroporto e alla prima occasione le fecero ripartire. Quindi insomma, sì, sono dei casi storici. Mamma mia. Macerie a Bosnia, nord-ovest della Siria. Cioè, guarda, è diventata polvere. È polvere. Incredibile. Non esiste più. Incredibile. Ancora vita sotto le macerie, il sisma spacca la terra, stragi in Siria e Turchia, prima scossa di 7.8 gradi nella notte, migliaia ancora sotto le macerie, corsa contro il tempo per salvarli. Erdogan ha indetto 7 giorni di lutto nazionale, oggi 85 milioni di cuori in un solo battito, tutti stanno lavorando sodo. Ecco qua, qui vediamo l'epicentro, Gaziantep, ovviamente ragazzi, cioè nel senso, è quello, quando ci sono, allora, se noi andiamo a guardare, un giorno facciamo un feed sulla tettonica a Zolle, perché io è un argomento che in passato ho studiato perché mi ha sempre affascinato molto. E praticamente tu qui hai una delle poche, uno dei pochi confini che proprio passa attraverso terre emerse, perché quasi tutti i confini di Zolle...
Passa su tre placche.
Sì, sì, praticamente sono tre placche, però qui tu hai proprio la spaccatura, sì, che è una delle zone più sismiche. Praticamente invece quasi tutte in realtà, non mi ricordo la percentuale, ma quasi tutti i confini di placche si trovano in zone oceaniche. Questo è il motivo per cui, non so, per esempio, quando... Ci sono state le scosse, vi ricordate qualche mese fa, quell'estate scorsa, c'erano le scosse, anzi l'autunno scorso, scosse che hanno colpito Fano, le Marche, l'Abruzzo e via dicendo. Gli epicentri erano quasi tutti nell'Adriatico, ok? Quindi perché? Perché la gran parte delle zolle ha confini in zone di mare o oceaniche. Qui in questa zona, ed è il motivo per cui i terremoti devastanti sono accaduti tante tante volte, La zolla passa proprio attraverso le terre emerse, e qui c'è uno dei confini fondamentali, quindi quella è veramente una zona che quando si muove fa disastri.
Grazie Francesco.
Grazie Francesco. C'è qualche domanda, Fede? C'è qualcosa che viene fuori in chat?
Sì, c'è una domanda, ma nel senso, se non mi sbaglio ne hai già parlato prima, ovvero Matteo chiede che cosa ne pensi del dietro fronte di Sanremo nei confronti di Zelensky e della guerra in Ucraina.
Ma allora, io l'ho già detto qualche giorno fa, il video di Zelensky, perché a me ha sempre infastidito quando a Sanremo si inseriva la politica, sempre, mi è sempre infastidito. Un conto è fare, non so, l'intervento del comico e via dicendo, un conto è far parlare politici e queste cose. So che è una tradizione, ma perché? Perché in Italia noi trasformiamo in spettacolo anche quello. Ecco, non mi sarebbe piaciuto vedere il video di Zelensky a Sanremo, non per l'importanza di quello che doveva dire, ma perché sarebbe stato strumentalizzato in modo sbagliato. In primo luogo perché la gente non guarda Sanremo per queste cose, e se guarda Sanremo per queste cose lo fa per fare polemica, e quindi sarebbe stato controproducente. In secondo luogo perché il pubblico di Sanremo non è fatto per queste robe qua, cioè nel senso, ma non perché siano più stupidi, ma perché tu guardi quella roba per altri motivi. Quindi io sono quasi sollevato, perché altrimenti avremmo avuto giorni e giorni di pezzi di merda che sui giornali e su YouTube e in televisione avrebbero detto vedete, c'è una spinta che vogliono buttarci giù Zelensky per il gargarozzo con la forza e via dicendo. E sinceramente ci siamo risparmiati tutta sta merda, ragazzi. Sono d'accordo, Phil, il dietro front è ridicolo, però è una ridicolaggine che secondo me colpisce solo Sanremo e almeno non fa danni a quello che Zelensky avrebbe potuto dire. Perché per quanto sono convinto che avrebbe detto cose importanti, non è il contesto in cui sia desiderabile farlo, tutto lì. A proposito di Cospito, ricordo una tua serie dove spiegavi la tua posizione nei confronti dell'anarchia. Hai ancora quelle posizioni? Scusa se hai già risposto, mi sono connesso l'ora. Ma sì, io mi ritengo ancora in quel, diciamo così, tendente verso quelle posizioni. Però non è l'anarchia di Cospito. Cioè, ragazzi, Cospito è un anarchico marxista filocomunista. E io ho sempre detto, non è quel tipo di anarchia. Io aborro una figura come quella di Cospito. Peraltro, vorrei aggiungere, palesemente una persona che ha dei problemi mentali, cioè nel senso, se voi avete sentito e letto quello che ha scritto, è palesemente una persona che ha dei problemi, non è una persona lucida, non è una persona con cui dici, oh, ok, sì, no, potrei lavorarci, averci, non è una persona che sta bene, una persona violenta, che forse ha tradotto la violenza in sé, nella violenza nei confronti degli altri, quindi io non sono assolutamente in linea con questa cosa, io la violenza terroristica, e cospita, un terrorista, non lo accetto, non è quella l'anarchia per come la intendo io, però ciò che ho espresso in quei podcast vale ancora, cioè nel senso il pensiero anarchico di quel genere è qualcosa che sento ancora molto mio. Sicuramente quello che è accaduto negli ultimi 3 anni mi ha fatto rimettere in discussione alcuni di quei concetti, sicuramente li ho rivisti, magari un giorno ne parlerò.
Sì.
Sia antimarxista. No, non è antimarxista il gruppo di cui fa parte Cospito, ma no, vabbè, non importa. Cospito mi sembra un brigante, nemmeno un criminale vero e proprio. Ma sì, cioè nel senso è sì. Però vabbè, insomma, andiamo avanti. Colpita anche l'economia, il sisma potrebbe costare fino al 2% del PIL ad Ankara. Vabbè, su questo non c'è alcun dubbio. Per quanto riguarda la Turchia, c'è un precedente relativamente recente, quello del terremoto, terribile sisma che nel 99 colpì la Turchia, in particolare nelle aree di Marmara e Bolu. Nello stesso anno il PIL fece segnare una caduta superiore al 3%. Una parte consistente di questa tendenza, anche se non tutta, è verosimilmente dovuta all'evento sismico. L'anno successivo ci fu un forte recupero, seguito poi da un nuovo crollo nel 2001, legato però a fattori del tutto diversi. Quindi insomma, sì. Per Erdogan, l'occasione di fare pace con i vicini, uniti in un solo battito. La geopolitica del cataclisma, ovviamente Caracciolo deve infilarci la geopolitica dappertutto perché altrimenti non vende riviste. All'eventuale sconfitta del Rais contribuirebbe certamente la crisi economica e finanziaria, inevitabilmente accentuata dal sisma. La lira ha ripreso a crollare, l'inflazione è già altissima, 57%. A gennaio 57% di inflazione. Porca merda. Continua a galoppare mentre le riserve valutarie declinano. Erdogan è politico scaltro e disposto a tutto pur di restare al potere, considerando anche la rete di affari allestita intorno alla sua famiglia, ma prima o poi nel fantasmagorico palazzo presidenziale di Ankara siederà il suo successore. Vedremo allora quanto il protagonismo geopolitico della Turchia fosse dovuto all'espansa personalità di Erdogan, quanto i nuovi turchi, di certo non c'è oggi al mondo stato in grado di irradiare tanta potenza su basi economiche, demografiche e territoriali relativamente limitate.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Vabbè, Putin si ritrova con la UE, soccorsi anche da Mosca. La corsa agli aiuti supera le barriere dei conflitti, dice squadre speciali della Russia. Israele invierà medicina anche se la Siria nega la richiesta. La Grecia con Istanbul. Un ruolo centrale lo avrà l'Europa, che attiverà anche una serie di incontri bilaterali con Erdogan. Però, insomma, sì, no, io gli articoli che dicono ah, vedete che anche i russi sono bravi, belle persone, in questo momento storico non li pubblicherei. Cioè, nel senso, non è l'idea che serve per queste cose, però vabbè. Qua si parla del Qatargate. Qatargate è le nuove carte. La cricca prova a favorire presso l'altro rappresentante per la politica estera dell'Europa, il greco Avramopoulos, per l'incarico di inviato speciale per il Golfo Persico. Le intercettazioni, siamo come Ocean's Eleven. Bellissimi. I punti dello scandalo, vediamo così recuperiamo un po' di informazioni. 1. Lo scandalo. A metà dicembre scoppia lo scandalo a Qatargate. A Bruxelles vengono arrestate 4 persone, tra cui la vicepresidente del Parlamento UE Eva Kaili e l'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri. 2. Le accuse. Il Qatar, dove a dicembre si stavano svolgendo i mondiali di calcio, ha accusato di aver corrotto funzionari di Bruxelles ed europarlamentari per influenzare decisioni del Parlamento europeo che lo riguardavano. 3. Il cerchio si allarga. Il 2 febbraio il Parlamento europeo ha approvato la richiesta della Procura di Bruxelles di revocare gli immunità parlamentare per 2 eurodeputati socialisti, l'italiano Andrea Cozzolino e il belga Marc Tarabella. Quindi insomma continua ad allargarsi lo scandalo. Avramopoulos, il greco del PPE che gridava il complotto italiano, possiamo andare avanti. Il supplizio senza fine di Kherson, dalla liberazione della prima linea. Dopo 8 mesi sotto il controllo russo, la città poteva tornare a vivere mai sotto raid costanti. Ogni giorno almeno 150 persone scappano a ovest per mettersi al sicuro, ne sono rimaste 50.000. Kiev adesso mette la Crimea nel mirino verso il rimpasto ai vertici della difesa. La sfida del capo della Wagner, Prigozhin, giochiamoci il Donbass a duello.
Gesù Cristo.
Zelensky, missione europea, presidente vuole sedersi al consiglio per convincere i 27 a fare di più, pressing sui leader più riluttanti, offensiva russa entro 10 giorni. Già alleati a Kiev, Leopard consegna ma senza fretta, vabbè, ok, no, io il Fatto Quotidiano non lo leggo a riguardo della guerra. Ombra cinese sul giorno di Biden, ancora polemiche dopo l'abbattimento dell'aerostato, oggi il discorso sullo stato dell'Unione. Nel suo discorso di oggi sullo stato dell'Unione, l'obiettivo di Joe Biden è sottolineare i successi dei suoi primi 2 anni a partire dall'LGBT partisan per l'infrastruttura e il clima, la ripresa dell'economia e la difesa della democrazia in patria come in Ucraina. Vedremo oggi, poi magari domani ce lo commentiamo anche. Si parla di Hong Kong, torniamo in Italia. Competitività UE, pressing del governo, Meloni sente Macron e Rutte, urlo a Stoccolma, pacchetto industria e fiscalità comune. Rinnovabili, hub del gas, nuovo PNRR, stato mercato, il governo decida. Direi che possiamo andare al New York Times.
Olè.
Aspetta un attimo che apro. Dove cazzo è Epic Pen? Ok, allora. Andiamo a vedere un po' di cosette. Su New York Times leggiamo il blog questa volta, cioè il sito. Rescuers come through rubble after quake kills 4,900 in Turkey and Syria. Quindi siamo praticamente a 5,000 morti attualmente. Mappe e immagini mostrano il range destruction in dozens of city. Quindi capite bene, insomma, è veramente devastante l'epicentro. Ma come vedete, la zona è veramente, veramente ampia. Cold weather impedes the search for survivor. Quindi c'è anche il problema del meteo. Quindi neve in alcune zone, pioggia. Time is running out to find survivors and logistics of doing so are daunting. Problemi quindi di logistica.
Ma che bel palloncino.
Previous Chinese balloons incursion initially went undetected. Quindi ce ne sono stati altri, ma sono stati non individuati. Some incidents during the Trump administration had been classified as unexplained phenomena. Quindi insomma non si sono perseguiti. Quando beh, che poi è strano in realtà, perché cioè Trump con la Cina ce l'aveva, ma China said the balloon that Colombia spotted in its airspace on Friday was for civilian purposes. Certamente, evidentemente, un aerostato che passa sopra i cieli statunitensi deve essere per forza per motivi civili. Si comincia a parlare di elezioni in vista anche del discorso sullo stato della nazione. Biden's great president, he should not run again. Michelle Goldberg. Proviamo ad andare a vedere cosa dice questo articolo, magari interessante.
Oddio. Mettete like, ragazzi.
Mettete like, mi raccomando. E poi abbonatevi anche.
Ma che bella faccetta.
Ma che bella cravatta, ragazzi. Allora.
Sarà $35,000 di cravatta.
Sicuro. When President Biden gives his State of the Union address on Tuesday, he will have a lot to boast about. Quindi avrà molto di cui parlare. He's presided over a record job creation and the lowest unemployment rate in over 50 years. Whereas Donald Trump's infrastructure weeks were a running joke, Biden signed the largest infusion of federal funds into infrastructure in more than a decade. Ovviamente, cioè nel senso qui, a livello infrastrutturale, a livello anche di disoccupazione, Biden ha fatto molto molto meglio di Trump. His Inflation Reduction Act made a historic investment in clean energy. The head of the International Energy Agency called it the most important climate action since the 2015 Paris Climate Accord. Quindi si parla anche del clima. Però voglio vedere poi la... Biden can also take a victory lap for Trump's declining influence. Quindi effettivamente vi ricordo che qualche mese fa, insomma, i democratici hanno di fatto sconfitto i repubblicani nelle elezioni di midterm. È una cosa che sicuramente ha avuto un effetto molto forte. Lots of pundits rolled their eyes when Biden sought to make the midterms a referendum on the MAGA movement's threat to American democracy. Voters didn't. Even more than Trump's defeat in 2020, the loss of Trumpist candidates like Arizona's Carrie Lake and Georgia Herschel Walker in 2022 convinced many Republicans they needed to move on from their one-time hero. Le sconfitte dei candidati trampiani alle midterm è stato un segno molto importante, dicono qui. Al punto che ciò ha spinto molti repubblicani a cominciare a considerare forse di doversi allontanare da quello che è stato il loro eroe, Trump. In other words, Biden has been a great president. He's make good on an uncommon numbers of campaign promises. He should be celebrated on Tuesday, but he should not run again. Quindi dovrebbe essere oggi, quando ci sarà il discorso, celebrato, ma non dovrebbe ricandidarsi presidente. It's been widely reported that Biden plans to use the States of the Union to set up his case for re-election. There's a rift in the Democratic Party about whether this is wise for an 80-year-old to do. Quindi è già stato detto che lui potrebbe usare questo discorso sullo Stato dell'Unione per parlare della sua ricandidatura, ma all'interno del Partito Democratico alcuni dicono no, forse non è molto saggio per una persona di più di 80 anni. Democratic officials are largely on board, at least publicly, but the majority of Democratic voters are not. Quindi gli elettori democratici non sarebbero molto contenti di sentire una ricandidatura di Biden. Democrats say he's done a good job, but he's too old. Quindi insomma è troppo vecchio. Nonostante insomma i suoi risultati. If Biden faces Trump, who will be 78 next year, that might not matter. It is worrying that in the Washington Post Trump was slightly ahead in a hypothetical rematch, but Trump's negatives tend to go up the more he's in the public eye, and a presidential campaign would give him plenty of chances to remind Americans of his unique malignancy. Quindi sì, insomma, non è una buona cosa che Biden si scontri con Trump. C'è stato anche un sondaggio su Washington Post e ABC che mostra Trump che è un po' sopra nei sondaggi rispetto a Biden. Ovviamente Trump, quando comincia a fare le sue cose in pubblico, perde consensi perché è coglion. Però sì, cioè nel senso, va bene, vedremo che cosa accadrà. Vediamo velocemente il Post. Si parla ovviamente in primo luogo del terremoto, distruzione di Aleppo. Aleppo, seconda città più grande della Siria dopo la capitale Damasco, è uno dei principali centri colpiti dal devastante terremoto avvenuto tra Siria e Turchia nella notte tra domenica e lunedì. Morte più di 4.000 persone, ma non penso che ci siano nuove informazioni attualmente. Ad Aleppo il terremoto ha danneggiato anche l'antica cittadella, che si trova nel centro storico ed è inclusa tra i patrimoni dell'UNESCO. Al suo interno ci sono reperti archeologici risalenti all'epoca ottomana. È crollata parte della torre del minaretto della moschea di Ayyubid e alcuni tratti delle mura difensive nel nord-est della cittadella. Macello veramente. La differenza fra una guerra e un terremoto è che in guerra, se ci sono patrimoni dell'UNESCO, magari si fa attenzione a non bombardarli. Il terremoto se ne fotte. E vabbè, e qui ovviamente c'è l'immagine dell'epicentro. Ovviamente capite bene, insomma, Gaziantep, epicentro è qui, Aleppo è qui. Quindi, insomma, questa zona è stata veramente devastata. Zona sfortunata del mondo, non c'è alcun dubbio. Allora, io direi che possiamo tornare alla chat, Fede, che dici? Così sì, vediamo di rispondere a qualche domanda. E poi...
Alessandro dice: Rick, io sono molto amico di una ragazza che organizza eventi come presentazione di libri in una libreria di Treviso. Se do il tuo nome, hai già fatto itinerari ormai per quanto riguarda la presentazione del libro?
Dai il mio nome, dai la mia mail, info@dailycogito.com, vediamo se si riesce.
Yes. Vediamo, prima il pallone faceva un percorso molto particolare virando più verso le basi militari con testate nucleari. Sì, casualmente, fai conto te. Vediamo un po'. Se vedi l'inflazione overall in Turchia 10 anni fa con X ti compravi una Tesla, oggi con lo stesso ti compri un iPhone. Beh sì, molti anni che va avanti. Volkov invece prima ti chiedeva a proposito di Cospito. Rick, ricordo una tua serie dove
sì, gli ho risposto, gli ho già risposto.
Ah, pardon, scusa. Vediamo. Solitamente le zolle sono nelle montagne, nelle acque, perché se le zolle si distaccano si crea un avvallamento che verrà riempito d'acqua. Se si avvicinano si creano le montagne. Sì, sì, okay.
Esattamente.
Allora, No, basta. Allora, ci queste siamo? Erano le considerazioni di prima. Se volevo aggiungere qualcos'altro a quello che era successo
ma
oggi.
No, cioè, nel senso,
io
non
devo
c'è...
ancora vedere il video di Alessandro, che so che ha di Masala, che so che ha parlato
del pallone aerostatico. Non l'ho ancora visto neanch'io. Penso che insomma ci siamo per oggi. Un po' più corta del solito, ma perché devo ancora pubblicare il feed di ieri, quindi cerchiamo di pubblicarlo adesso. Okay, sì. E niente, ragazzi, io direi che ci siamo. Quindi vi ringrazio per aver seguito. Insomma, qualsiasi parola è inutile di fronte a quello che è successo, quindi mi sento semplicemente di aver letto degli articoli, aver preso qualche informazione, ma non mi sento proprio di dire nulla. Speriamo che, che riescano a reagire nel modo migliore possibile. E io ringrazio tutti voi per aver seguito. Vi ricordo brevemente che stasera ci vediamo alle 18 e vi facciamo conoscere per bene Valerio, quindi sarà in cogitata con me Valerio. No, facciamo un sarà una sessione di Q&A in cui però in mezzo c'è anche una chiacchierata con lui, così insomma lo vedete, potete porgli domande, conoscerlo un po' meglio. Quindi,
e magari possiamo raccontare qualche aneddoto.
Raccontiamo qualche aneddoto di quello che è successo in questi mesi, direi che ci siamo, quindi sarà divertente, sarà una trasmissione un po' più leggerina, visto che quella di ieri è stata grevissima. Peraltro recuperatelo il Daily Cogito di ieri, perché secondo me è una puntata discretamente importante, quindi recuperatelo, mi raccomando. Dopodiché io direi che ci salutiamo, vi auguro un buon pranzo, alle 18 ci vediamo dopo e grazie a tutti. Ciao belli.
Ciao belli.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.